Matteo 14. Leggiamo insieme Matteo 14, versetto 13, Matteo 13, versetto 44, di nuovo, come dice Gesù? No, cosa dice? Versetto 44, che dice? Cosa dice? Di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Quanti stanno scoprendo qualcosa di nuovo in questi giorni? Dai. E chi scopre qualcosa di nuovo in realtà sta ritrovando qualcosa di vecchio. Quello che noi pensiamo che sia la scoperta di qualcosa di nuovo non è altro che il ritrovamento di qualcosa di vecchio. Non c'è niente di nuovo in quello che stiamo dicendo. Stiamo semplicemente riprendendo qualcosa di antico e riportandolo alla luce, lo stiamo rispolverando, lucidando, in modo tale che abbia e rappresenti tutto il suo valore, tutto il suo splendore. Noi stiamo contemplando qualcosa che è sempre stato. Geremia 33:3. Invocami ed io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Ma quello è il canto. Sono cose grandi e impenetrabili che in realtà sono sempre esistite. Dio rivela il suo segreto ai suoi servi, i profeti, come è scritto in Amos. Nel Nuovo Testamento lui rivela il segreto, i misteri del regno dei cieli ai suoi discepoli, che sono i suoi figli. E quando l'Apostolo Paolo prega per gli Efesini, vorrei prendere un attimo questo passaggio, perché è fondamentale per noi comprendere cosa lo Spirito Santo, come lo Spirito Santo opera, perché in realtà questo tesoro nascosto è dentro di te, ci sono cose che stanno occultando la vista di questo tesoro. E credo che quello che ci ha detto Luigi da parte del Signore l'altro giorno ha determinato sicuramente molta più comprensione per quella che è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Dio non deve mettere qualcosa dentro di te, Dio deve levare qualcosa da dentro di te per farti vedere ciò che c'ha, che già c'è. Amen. In realtà questo è il segreto del Nuovo Testamento, dell'opera di Cristo. Dio ha compiuto già ogni cosa dentro di noi. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E le cose vecchie continuano a rimanere nella nostra vita, pur essendo passate, e sono queste cose vecchie che occultano le cose nuove che Dio ha già messo dentro di noi. E il lavoro dello Spirito Santo letteralmente non è aggiungere qualcosa, ma è elevare qualcosa. Ecco perché quando lo Spirito Santo opera nella tua vita ti senti più leggero. Non perché sta aggiungendo, ma perché sta levando. Nell'antico patto, quando lo Spirito Santo scendeva sulle persone, le persone diventavano persone nuove. Vi ricordate con Saul? Samuele ha profetizzato, dice: quando lo Spirito Santo verrà su di te, tu sarai trasformato in una persona nuova. Lo Spirito Santo non dimorava dentro le persone, lo Spirito Santo veniva sopra le persone in maniera temporanea. Ma nel Nuovo Testamento questa realtà spirituale si è ribaltata totalmente. Noi siamo il Tempio di Dio, lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di noi, e l'opera dello Spirito Santo è quella di scuotere la nostra vita affinché crolla tutto quello che è fatto da mano d'uomo e possa essere tolto in maniera definitiva. Dio non aggiunge, Dio toglie, affinché l'immagine di Gesù sia riflessa nella nostra vita. La Bibbia dice che Lui ci purificherà come colui che lavora l'argento. Sapete come si purificava? Quanti sanno come si purificava l'argento? Lui siede come colui che purifica i suoi figli, come colui che purifica l'argento. Sapete come si purificava l'argento ai tempi antichi? Si accendeva un fuoco molto lento in questo pezzo di metallo sporco, pieno di scorie, e questo fuoco lento ma costante portava allo scioglimento di questa pietra fino al punto di portarla all'ebollizione. Durante l'ebollizione colui che purificava l'argento doveva stare molto attento, perché c'era un momento specifico dove la temperatura arrivava ad un grado particolare dove tutte le scorie salivano a galla. E lo scopo fondamentale di colui che purificava l'argento è che nel momento in cui vedeva le scorie, quella patina che rappresentava tutta la sporcizia della pietra, doveva essere tolta immediatamente, perché se non fosse fatta in maniera immediata quel pezzo di argento, quell'argento sarebbe stato contaminato per sempre. E ogni volta che una scoria, che una patina si manifestava sulla superficie, lui doveva togliere questa patina, queste scorie che man mano attraverso il calore venivano a galla. E c'era un momento specifico quando l'argento diventava veramente puro, ed era quando la faccia sua si rispecchiava perfettamente nell'argento. E Dio ti sta e ci sta purificando, e attraverso il fuoco del suo spirito sta levando le scorie. Non preoccuparti delle scorie che salgono a galla. Dillo alla persona accanto a te: scusa per le scorie. Scusate per le scorie, ma Dio mi sta purificando ancora. Scusate la polvere, ci sono lavori in corso. Scusate la polvere che c'è nella mia vita, perché Dio sta ancora lavorando, ma alla fine, e Lui finirà quando la sua faccia si rispecchierà perfettamente nella mia vita. Ma fino a quel momento non finirà. Invocami e Dio ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili. Se Dio non ti fa penetrare nei suoi segreti, tu non potrai entrarci mai. So che quello che dico può dare fastidio. Noi non conosciamo Dio attraverso la lettura della Bibbia. Noi conosciamo Dio attraverso l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Se noi riuscissimo a conoscere Dio attraverso una lettura, sarebbe attraverso sforzi umani, attraverso un'intelligenza umana. Ma se Dio non si rivela, noi possiamo leggere tutti i libri di questo mondo. Questo è il motivo per il quale più dell'80% di coloro che studiano teologia alla fine degli anni escono atei, perché cercano di approcciare Dio con le loro forze, con le loro capacità, e si bruciano il cervello. Se Dio non si rivela, noi non possiamo conoscerlo. Ed ecco perché Paolo, in Efesini, al capitolo 1, al versetto 17, fa una preghiera specifica per gli Efesini. A quel tempo non c'era la Bibbia. Non c'erano neanche le comunità. Efesini 1,17 dice: io prego affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Cosa dice Giacomo? Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti senza rinfacciare. Questa parola sapienza ha un significato talmente incredibile, perché la parola sapienza dal greco sofia significa capacità di penetrare. La capacità di entrare dentro. Invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili. Sofia, il nome che noi di volta ascoltiamo, Sofia, in realtà significa sapienza e significa nel suo significato più intrinseco, significa capacità di penetrare. Se non è Dio che ti dà la sapienza, tu stai cercando di entrare nei misteri di Dio con le forze umane e non ce la farai, ti farai male. Se Dio non rivela se stesso, noi non possiamo conoscerlo. Ecco perché la Bibbia dice che Dio si è fatto conoscere attraverso Gesù. Lui è l'immagine dell'Iddio invisibile. Chi ha visto Lui ha visto il Padre. Gesù è il modo in cui Dio spiega se stesso alle persone. Se vuoi conoscere come Dio realmente, Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Ma ci sono cose che noi non sapremo mai da Gesù, che non abbiamo mai saputo da Gesù, cose che riguardano la tua vita, la tua chiamata, il tuo ministero, il tuo futuro, i tuoi propositi, sono cose che riguardano il tuo rapporto personale, non sono neanche scritte nella Bibbia, è qualcosa che Dio deve rivelare a te e a te personalmente. E Paolo dice: io prego affinché voi riceviate spirito di sapienza e di rivelazione. La parola rivelazione significa levare il velo, svelare. È una cortina che viene rimossa e Dio ti dà la possibilità di penetrare. Questo non è altro che quello che succedeva quando il sommo sacerdote entrava una volta all'anno nel luogo santissimo. Il sommo sacerdote, per entrare nel luogo santissimo, dove non c'era una luce, non c'era luce, era buio assoluto, perché le cortine che coprivano, che di cui era formato, i teli, erano talmente spesse, erano fatte di una pelle particolare, c'erano diversi strati e non permettevano ai raggi del sole di penetrare. E l'unica luce dal luogo santo al luogo santissimo era il candelabro. Ma quando il sommo sacerdote apriva la cortina, doveva passare prima da uno strato e poi da un altro strato, c'erano due strati di veli. E quando lui entrava nel luogo santissimo con la bacinella e l'issopo per fare l'espiazione dei peccati sull'arca, sul propiziatorio, lui non vedeva niente. È l'unico modo per fare l'espiazione dei peccati in maniera chiara e tangibile, è il fatto che Dio scendeva nel luogo santissimo e si manifestava. Ed ecco perché Paolo, in questo modo, lui sta descrivendo esattamente l'entrata nel luogo santissimo da parte del sommo sacerdote attraverso la rivelazione, cioè la rimozione del velo. Dio ti dà la capacità di penetrare nel luogo santissimo e soltanto se lui accende la luce tu potrai fare quello che lui vuole. Paolo in questo sta descrivendo anche il rapporto tra un uomo e una donna. Noi sappiamo che la parola conoscenza significa letteralmente intimità. Sappiamo che viene usata sia in ebraico che in greco, dice quando l'uomo conobbe la donna, significa letteralmente che hanno avuto un rapporto sessuale, sono stati insieme e questo produce intimità e vera conoscenza. E Paolo sta descrivendo il rapporto tra un uomo e una donna quando una donna perde la verginità, C'è un velo che viene rimosso, c'è una penetrazione all'interno di lei, c'è una piena conoscenza fra l'uomo e la donna. E non è altro che la descrizione delle nozze dell'agnello con la sposa. Noi conosciamo Lui soltanto se Lui ci dà la capacità di entrare. La vera conoscenza è soltanto se Lui te lo permette. Ed è Lui che ti invita e ti dice: invocami ed io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. E ricordate la storia, la vita di Giobbe? Giobbe era l'uomo più integro sulla faccia della terra, Dio si vantava di lui. E quando arrivò il momento in cui lui perse tutti i suoi beni e pure i suoi figli, lui andò in crisi e cominciò a dire cose che non avevano senso, perché la moglie lo istigava. E diceva: sei ancora tu fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori. E Giobbe rispose: come possiamo maledire Dio? Da Lui abbiamo ricevuto il bene, da Lui riceveremo pure il male. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Questo era il concetto che Giobbe aveva di Dio, un Dio schizofrenico che ti dà, che nel momento in cui Lui decide ti può togliere quando vuole, come vuole. Lui ha attribuito a Dio la distruzione del suo impero, Lui ha attribuito a Dio la morte di tutti i suoi figli. E nel momento più difficile arrivano gli amici. Belli cuocini, ma tu dici: arriva quella, arrivano gli amici e spero ti aspetti una consolazione. No, se stai vivendo questo è perché tu hai peccato, Giobbe. Oh, grazie, ma te lo dico perché ti voglio bene. Meno male che mi vuoi bene. E se mi vuole di male, che mi dicevi? Meno male che sei amico, sei nemico. E questi tre che cominciano a dire stupidaggini una dietro un'altra, ripieni della loro sapienza, ripieni del loro orgoglio, ripieni del loro sapere. E arrivato a un certo punto Dio entra in campo e dice: scusate, posso parlare con il mio assistito un attimo? Potete stare tutti in silenzio, per favore? E Dio comincia a rivelarsi nella vita di Giobbe. E Dio comincia a aprirgli gli occhi. E Giobbe comincia a vedere Dio come non l'aveva mai visto. Lui aveva un concetto di Dio. Di Dio sovrano che fa tutto, che decide tutto e che se vuole distruggerti da un istante all'altro, Lui è Dio, lo può fare, nessuno deve dirgli niente. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, se l'ha deciso Lui, se è successo così, vuol dire che va bene così, vuol dire che me lo merito, vuol dire che devo passarlo. Pazienza, se Dio ha scelto così. E in Giobbe 42 è scritto, al versetto 1: allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? La parola offuscare significa velare, secretare, significa accecare. Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo. Oh, ti prego, ascolta, io parlerò, io ti interrogherò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Quando Dio comincia a rivelarsi, noi entriamo nei suoi segreti e la nostra vita cambia. Avevamo un concetto sbagliato di Dio, a volte come Giobbe avevamo un concetto satanico di Dio, satanico, perché così ci è stato insegnato, perché così ci è stato comunicato. Dio ti dà, e Dio ti toglie. Dio ti dà i figli e Dio te li uccide. Dio ti dà i soldi e Dio ti manda in povertà. Dio ti dà la salute e Dio ti manda pure la malattia. Lui è Dio, chi gli può dire qualcosa? E la Bibbia dice che Giobbe non peccò con le sue labbra, ma diede gloria a Dio. E in questo vediamo qual era la differenza tra lui e i suoi amici. Lui era onesto, ma era onestamente sbagliato. Era puro nel suo cuore, perché quello che lui credeva di Dio era reale, era sincero. E quando Dio trova questa sincerità, Dio si fa strada nel cuore delle persone e Dio rivela. Dio non guarda gli errori, Dio non guarda gli sbagli, Dio vede il cuore di quello che c'è dietro ogni cosa che tu fai. Ecco perché arriva il momento in cui dobbiamo affrontare l'Eterno degli eserciti, il Creatore del cielo e della terra, che scopriamo poi che è il nostro papà. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Ed ecco perché ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me, che non conoscevo. E guardate il versetto 6, cosa dice Giobbe di se stesso: per questo io provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulla cenere, perché avevo un concetto sbagliato di te. Ma ora il mio occhio ti vede. Guardate cosa succede subito dopo il versetto 7. Ora, dopo che l'Eterno ebbe rivolto queste parole a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz di Temani: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me rettamente come ha fatto il mio servo Giobbe. Ora dunque, prendete con voi 7 tori e 7 montoni, andate dal mio servo Giobbe, offrite un olocausto per voi stessi e il mio servo Giobbe pregherà per voi, e così per riguardo a lui non vi tratterò secondo la vostra follia, perché non avete parlato di me rettamente. Fratelli, i nostri ambienti religiosi sono pieni di persone che parlano di Dio in maniera distorta e non corretta. E lo Spirito Santo sta rivelando, sta facendo entrare i figli nei segreti. Questa è una porta stretta. Questa è una strada stretta nella quale noi dobbiamo camminare. Ma una volta che ci entriamo, molti seguiranno. Molti seguiranno. Un gregge inizia da un piccolo gregge. Ma la visione di Giovanni in Apocalisse è che miriadi e miriadi di miriadi erano intorno al trono e cantavano: santo, santo, santo è colui che era, che è da venire. Che miriadi che non si potevano contare, tutte le nazioni erano davanti al trono e cantavano: degno, degno, degno è l'agnello di Dio. Alleluia. Pensate che il Signore Gesù sarà sconfitto un giorno? Pensate che il suo sacrificio sia servito soltanto per un piccolo gregge o per un pugno sparuto di persone? Le nazioni intere saranno davanti al suo trono, delle generazioni passate, presenti e future. Generazioni, nazioni intere staranno davanti al trono. Ma veramente pensiamo che il sacrificio di Gesù serve oggi per lo 0,01% in Italia? Ma veramente siamo così piccoli e poveri nel credere che i suoi figli in Italia siano soltanto lo 0,07% quelli che sono gli evangelici? Ma veramente pensiamo che Gesù sarà così umiliato, dove ci sarà l'inferno pieno e il cielo vuoto? E addirittura tra gli evangelici stessi addirittura non tutti saranno salvati, perché ci sono quelli che dicono: quelli non hanno la nostra dottrina. invocami ed io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Guardate il Marco al capitolo 8, non so perché sto andando in questa direzione, però ieri è stato talmente profetico nella serata in insieme. Ieri è stato pesante, mamma mia, ieri sera è stato pesante, non in senso negativo, c'era l'aria densa, c'era uno spessore della presenza di Dio, è stato un crescendo. E in Marco 8, versetto 22, scritto: poi venne a Betsaida e gli portarono un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio, dopo avergli sputato sugli occhi e impostegli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. Per far vedere qualcosa con la saliva negli occhi. E scherziamo. E quelli, alzando gli occhi, disse: vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi. E il versetto 25, meraviglioso: allora gli pose di nuovo. E voglio che tu insieme a me in questo giorno possa dire a Gesù: metti di nuovo le tue mani sui miei occhi. Perché la mia vista non è straordinaria in questo periodo. Metti, ti prego, di nuovo le tue mani sui miei occhi. Ebrei 12, ieri abbiamo letto, quando Dio ha detto: ancora una volta io lo farò.
Amen.
Ancora una volta. Amen. Io lo ascolterò. Ancora una volta.
Amen.
E quando noi guardiamo la vita di Giovanni, noi vediamo qualcosa di incredibile. Voglio farvi vedere la progressione nella vita di Giovanni quando lui guardava Gesù. Ora, quando noi leggiamo il Vangelo di Giovanni, noi scopriamo che Giovanni si definisce, come lui scrive, o come fa scrivere, perché il Vangelo di Giovanni è scritto sotto dettatura, scrive e fa scrivere di lui: io sono il discepolo che Gesù amava. Ora, nelle nostre traduzioni possiamo cambiare, invertire tranquillamente: Giovanni è il discepolo che amava Gesù, cioè che reputava se stesso in un rapporto di intimità. E in realtà era così, perché quello che ha fatto Giovanni non l'ha fatto mai nessuno. Giovanni era l'unico appoggiato sul petto di Gesù quando Gesù annunziò chi era colui che lo stava tradendo. Guardate questa scena meravigliosa in Giovanni al capitolo 13. Volevo parlare di altro stamattina, ma sento la guida dello Spirito Santo in questo. Giovanni 13, quando è scritto al versetto 21, dette queste cose Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli allora si guardarono l'un l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Allora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù. Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale gli parlava. Cercate di guardare la scena, ok? Dimenticate il quadro di Leonardo dell'ultimo cenno, che poi si trattava tutti messi da un lato per farsi il selfie. Dimenticate la scena. Non c'erano tavoli, non c'erano sedie. Si mangiava per terra, seduti per terra, sdraiati per terra, come era uso e costume a quel tempo. Tutti insieme a condividere pane e vino. Giovanni era appoggiato sul petto di Gesù, gli erano stati appena lavati i piedi a tutti i discepoli. Eh? Almeno c'era profumo. E quando si mangia, ci lavatevi i piedi. Gesù annuncia che c'è qualcuno che lo deve tradire. Giovanni è appoggiato sul petto. Gesù fa questa dichiarazione. A tutti si chiedono: chi è? E Pietro, dice la Bibbia, ci fa Giovanni: psi. Pietro gli fa cenno a Giovanni di domandare chi fosse colui del quale egli parlava. Quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli chiese: Signore, chi è? Sappiamo la risposta. Giovanni aveva un rapporto particolare. Dopo 3 anni di ministerio, quando Gesù si trovò sulla croce, uno l'ha tradito vendendolo, uno lo ha rinnegato per 3 volte, gli altri 9 se ne sono scappati e solo uno è rimasto alla croce, Giovanni, portando la madre di Gesù Maria, senza la paura di essere arrestato o ucciso. Giovanni riusciva a vedere Gesù in maniera diversa, aveva un rapporto intimo, veramente intimo. Giovanni era il più giovane di tutti e 12 discepoli. Addirittura si pensa che Giovanni, quando al momento in cui Gesù lo scelse, lui non avesse più di 18 anni. Pensate, Giovanni in quel momento non aveva più, aveva tra i 21 e i 25 anni, era giovanissimo. E nessuno aveva la confidenza e l'intimità che Giovanni aveva con Gesù. Ora la Bibbia ci dice che quando Gesù risuscitò, lui apparve diverse volte ai discepoli, ma il suo volto era talmente trasfigurato, il suo corpo spirituale, risorto, incorruttibile, era talmente straordinario che anche vedendolo non lo riconoscevano. Maria lo riconobbe dalla voce quando la chiamò per nome. Ma in diverse volte addirittura vediamo in Giovanni al capitolo 21 che quando Gesù si fece trovare sul lago di Tiberiade a Capernaum, è scritto qua al versetto capitolo 21, Giovanni 21 versetto 12, Gesù disse loro: venite a far colazione. Ora nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. C'era qualcosa che non lo faceva riconoscere. Diverse volte è scritto che avevano timore di chiedere, ma lo riconobbero quando Gesù alzò il pane, benedisse il pane e lo spezzò. Lo riconobbero da questo, da questi atti. Quando Gesù disse ai discepoli: gettate la rete dall'altro lato, e Giovanni disse: Pietro, quello è il Signore. Non lo riconoscevano visivamente, ma da quello che faceva, da alcune azioni che lo riconducevano, li riconducevano a quello che lui aveva già fatto prima. Ma guardate in Apocalisse al capitolo 1. Apocalisse 1:9. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello Spirito, nel giorno del Signore, e udii dietro me una forte voce come di tromba, che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia, a Laodicea. E io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato vidi 7 candelabri d'oro, in mezzo ai 7 candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo, i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano a una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella mano destra 7 stelle, dalla sua bocca usciva una spada 2 taglie acute, e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Ades. Amen. Giovanni aveva visto Gesù in carne ed ossa. Giovanni aveva visto Gesù sul monte della trasfigurazione. Giovanni aveva visto Gesù alla croce come nessun altro. Nessuno ha mai visto Gesù tra i discepoli alla croce se non Giovanni. Nessuno ha mai contemplato l'aspetto dell'agnello di Dio come Giovanni. Giovanni era lì quando Gesù è risorto e non lo riconosceva, ma quando ha avuto la visione a Patmos, lui lo chiama la voce che mi parlò. Perché? Perché c'è un crescendo nella rivelazione, e le cose che tu pensi di conoscere prima ti sono occulte dopo, e hai bisogno di entrare nello Spirito per comprendere le cose realmente. Invocami ed io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Giovanni non ha riconosciuto la voce di Gesù, e Giovanni aveva tra gli 80 e i 90 anni quando scrive Apocalisse, un uomo di grande esperienza, ma non è una questione di età, è una questione di rivelazione. Non è una questione di età, è una questione di intimità. Non è una questione di perfezione, è una questione di disponibilità. Disponibilità. Metti di nuovo le tue mani sui miei occhi e fammi vedere, Signore. Metti di nuovo le tue mani sulla mia vita e smonta tutto quello che deve essere smontato. Metti di nuovo le tue mani nella mia vita e scuoti la mia vita come non hai mai fatto fino ad ora, perché ci sono cose che stanno occultando la tua bellezza, sono cose che stanno nascondendo dei tesori, e io non posso più vivere in questo mondo. Io voglio che questo tesoro salti fuori nel nome di Gesù, e che il regno di Dio possa manifestarsi nella mia vita. Ho bisogno di sapere, ho bisogno di conoscere, ho bisogno di rivelazione. Non posso vivere con la rivelazione di ieri. Giovanni ebbe la rivelazione del Cristo umano, Cristo uomo. Giovanni ebbe la rivelazione del Cristo risorto, e poi ebbe la rivelazione del Cristo glorificato alla destra del Padre. Ed è la rivelazione massima che possiamo avere, la rivelazione del Cristo glorificato, dove quando Lui ti parla tu dici: chi sei? Pensavo di conoscerti, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma finché tu non ti sei rivelato in maniera personale nella mia vita, non ti conoscevo realmente. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora i miei occhi finalmente ti vedono. Ti vedono. Ora io so che qualcuno si sentirà a volte in difetto, perché tutti quanti noi desideriamo realmente vivere ad un certo livello, però no, chi è qua che non desidera vedere la gloria di Dio? Chi è qua, qualcuno che non desidera vedere Dio all'opera nella sua vita o attraverso la sua vita? Ma noi ci dobbiamo confrontare giornalmente con le nostre debolezze, e molto spesso ci confrontiamo gli uni gli altri e ci sentiamo inferiori alle persone che magari vediamo che sono più spirituali di noi, e pensiamo: no, Dio parlerà a lui, però non parlerà a me. Ora voglio farvi leggere qualcosa che so che toccherà le nostre vite. So che toccherà le nostre vite, perché stamattina Dio ha parlato al mio cuore in maniera incredibile, scoprendo quello che ho scoperto. E quando tu intraprendi questa strada dove chiedi a Dio di parlare alla tua vita, Lui ti prende sul serio. Dillo alla persona accanto a te: Lui ti prende sul serio. Giovanni 21, concludiamo con questo passaggio.
Io stamattina ho visto tutta la grazia e tutta la misericordia che Gesù ha verso di noi. E voglio che nessuno possa sentirsi inferiore a nessun altro.
Amen.
Perché siamo tutti speciali e preziosi. E non importa quali siano le tue debolezze, Dio si prenderà cura di te. E sarà sempre Lui a scendere al tuo livello per poi rialzarti. Ora, quando noi leggiamo la Bibbia, abbiamo dei problemi. Come avete sentito diverse volte, abbiamo dei problemi con le traduzioni. E certe parole che noi leggiamo non le capiamo. O quantomeno certe parole inserite in un contesto, noi le leggiamo e non riceviamo realmente la profondità di quello che il Signore sta dicendo. E questo è uno di quei casi eclatanti, ma talmente eclatanti, che non ci fanno capire niente della discussione tra Gesù e Pietro. Ora, alcuni sanno già di cosa sto parlando, ma c'è qualcosa di nuovo che voglio far vedere. Giovanni 21. Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. E Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Qua non si vede nessuno. Ed essi gli dissero: e noi veniamo con te. Così riuscirono, salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro: figlioli, avete qualcosa da mangiare? Ed essi gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. C'è quello che Gesù dice fuori. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: Pietro, quello è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste perché era nudo e si gettò in mare. E gli altri discepoli invece andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, cioè 100 metri circa, trascinando la rete piena di pesci. Come per dire che siamo scemi che lasciamo andare tutto sto pesce, tiriamo la rete. Con questo mangiamo noi, lo vendiamo e guadagniamo per almeno 6 mesi, cambiamo solo di rendita. E come dunque furono scesi a terra, videro della brace con sopra del pesce e del pane. Era Gesù. Pensate che Gesù se ne va a pescare. Gesù, già risuscitato, un corpo glorificato. O scende lui stesso nel mare, lo prende e dice: vieni qua, subito, vieni da me. Oppure dice ai pesci: guarda, esci dall'acqua, ti pulisci mentre sei per aria e arrivi qui sul proprio. A proposito dei pesci, voglio aprire una parentesi. Vi ricordate di quando Dio crea l'uomo e dice: Dio, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare? Vi ricordate qual è il primo miracolo che Gesù fa nel lago di Tiberiade, quando si presenta ai suoi discepoli? La pesca miracolosa. Calate le reti. È arrivato l'ultimo Adamo, il re della terra, che ha dominio sui pesci del mare. Al suo comando i pesci ubbidiscono. Un segno molto importante.
Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite a far colazione. Che bello, no? Gesù che ancora ti serve. E Gesù è risorto ed è ancora lì a servire i suoi discepoli. Non è bellissimo?
Amen.
Gesù che prepara la colazione. Ragazzi, venite a mangiare, dai, venite a fare colazione. È stupendo. Non è risorto, adoratemi. No, venite a mangiare. Vi ho preparato la colazione. Eh? Pesce e pane. Non sono uova e pancetta, non è granita con la brioche, non è panzerotto. A quel tempo lì si usava così. Allora Gesù prese del pane, ne diede loro, e così pure del pesce. Gesù li serve. Questa fu la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli, e dopo che era risuscitato dai morti, dopo che ebbero mangiato, importante, a panzaghina, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di costoro? Ma la parola costoro in realtà è una traduzione sbagliata, perché qui Gesù non si riferisce alle persone, ma si riferisce ai pesci. Il testo greco è: mi ami tu più di questi, non di costoro. E vi spiegherò ora il motivo. Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? E gli rispose: certo, Signore, lo sai che io ti amo. E Gesù disse: abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? E Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Ora, quante volte abbiamo sentito predicare su questo? Tante volte. Ma quando tu leggi questo testo in originale, tu scopri qualcosa che le nostre traduzioni non ti daranno mai. Tutti voi, o parecchi di voi sicuramente, sanno che ci sono quattro parole che vengono tradotte poi con la parola amore. Le tre principali sono agape, che è l'amore di Dio. L'agape è l'amore incondizionato di Dio verso l'uomo, ed è qualcosa che l'uomo non potrà mai avere e vivere, perché è soprannaturale. Finché avremo questo corpo e finché avremo questa carnazza, noi non riusciremo, noi vivremo a sprazzi certi momenti. Poi c'è l'amore fileo, che l'amore è dell'amicizia, l'amore dei sentimenti, delle emozioni, la gentilezza, l'amore fileo. Poi c'è l'eros, quello che noi poi definiamo anche il sesso, cioè l'amore fisico, corporeo. E poi ci sono altri, ma questi sono i tre principali. Ora, quando Gesù chiede a Pietro: mi ami tu? Gesù usa la parola agape. Pietro, mi agapao, tu mi ami con un amore incondizionato? E Pietro gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti fileo. E Gesù cosa fa? Pasci i miei. Per la seconda volta Gesù chiede: Pietro, mi ami tu? Di un amore agape, incondizionato. E Pietro risponde: Signore, tu lo sai, io ti amo con un amore fedele. Perché Pietro si è rattristato della terza domanda? perché la nostra condizione è sbagliata. Perché in realtà noi leggiamo che Pietro si rattristò che per la terza volta Gesù gli avesse chiesto mi ami tu, ma non si è rattristato perché l'ha chiesto la terza volta, perché la terza volta Gesù gli ha chiesto mi filei tu. Gesù non gli ha chiesto più mi ami con un amore agape, Gesù gli ha detto allora tu mi ami con un amore fileo. E Pietro la si rattrista, perché Gesù cambia la domanda e gli sta facendo capire: se tu non riesci a salire al mio livello, sono io che scendo al tuo livello. Ed è lì, in quel momento, in cui Pietro si rende conto della condizione del suo cuore, ed ecco perché gli dice: tu conosci ogni cosa. E cosa gli dice Gesù? Allora non sei pronto per il mio regno. No, gli dice: pasci le mie pecore. E subito dopo gli dice una cosa importante, al versetto 18: in verità io ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi. Gesù sta dicendo a Pietro: tu hai un carattere molto particolare che solo il tempo può cambiare.
Amen.
Perché arriverà il momento in cui qualcuno ti cingerà e ti porterà dove tu non vorrai andare, ma sarai ormai nella condizione di sapienza e di saggezza che tu mi seguirai. E cosa gli disse subito dopo? Or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo gli disse: seguimi. Vedete, è lui che scende al nostro livello. E a volte, io lo so, io l'ho provato nella mia vita, quando mi sentivo chissà chi e chissà cosa. È arrivato a un certo punto, Dio mi ha detto: quanto desidererei averti tutto per me. In che senso, Signore? E lì il Signore ti parla e ti rivela certe cose del tuo cuore che ancora non sono sistemate, e che l'orgoglio ti sta accecando e ti sta facendo credere che sei un po' come Pietro. No, io sono pronto ad andare in prigione, anche a morire per te, Pietro. Pietro, fra mezz'ora succederà che tu mi avrai rinnegato. Mezz'ora, non di più, fra mezz'ora tu avrai rinnegato maledicendo e imprecando. Guardate cosa è scritto in Giovanni al capitolo 16. Questo è scioccante, perché questo ci fa vedere la grazia di Dio, e che colui che veramente ha iniziato un'opera in noi la porta a compimento. Ed è lui che scende al nostro livello per poi portarci al suo livello. E che non ha importanza qual è il livello nel quale tu sei o il modo in cui ami Dio, perché tutti noi, se siamo onesti e sinceri, ci siamo sempre sentiti in colpa almeno una volta per non amare abbastanza Dio. È vero o no? Tutti noi, se siamo onesti, vorrei amarti di più, vorrei amarti di quell'amore incondizionato. E Gesù ce lo domanda e poi scende al nostro livello, perché lui sa che su certe cose non ce la facciamo. Alcuni arrivano, alcuni hanno bisogno di tempo. E il valore che tu hai non dipende da questo davanti a Dio. Amen.
Amen.
Guardate qui in Giovanni 16, Giovanni 14, 15 e 16 è uno dei discorsi più incredibili, dopo il sermone sul monte, è la predicazione più straordinaria che Gesù abbia mai fatto ai suoi discepoli in privato. Dopo 3 anni e mezzo quasi di ministerio, è arrivato alla fine del ministerio di Gesù, Gesù rivela, parla dello Spirito Santo, non l'aveva mai fatto. In Giovanni 14, 15 e 16 parla dell'amore del Padre in maniera aperta, e dopo 3 anni guardate che cosa si deve sentire dire Gesù. Capitolo 16, versetto 29, dal versetto, leggiamo il versetto 27. Il Padre stesso infatti vi ama, poiché non mi avete, perché voi mi avete amato e avete creduto che io sono proceduto da Dio. Io sono proceduto dal Padre, sono venuto nel mondo, di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. E i suoi discepoli dissero: ecco, adesso tu parli apertamente, non usi alcuna similitudine. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo ora crediamo che sei proceduto da Dio. Ora, versetto 31, Gesù disse loro: ora Gesù, perché qua vediamo veramente tutta la grazia e la misericordia, perché quando noi pensiamo di essere qualcuno, di arrivare a un certo punto, esprimiamo la nostra ora, ora lo so, ora ci sono arrivato. Gesù, versetto 32, ecco, l'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi e mi lascerete solo. Ora avete creduto e ora che vi state pavoneggiando, fra mezz'ora voi sarete dispersi e mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me.
Amen.
Pensate sia finita, guardate quello che dice subito dopo, perché è straordinario. Versetto 33, e vi ho detto queste cose, se fossi stato io, per farti rendere conto che sei una cosa fedosa e che quando succederà te lo dovrai ricordare, i sensi di corpo da non mangiare un fegato. Guardate cosa dice Gesù: vi ho detto queste cose affinché abbiate
pace.
Gesù è fuori, lui non è normale, lui non è normale, perché non lo capisco, io non capisco la sua grazia. Vi ho detto queste cose affinché abbiate
pace.
Perché quando queste cose succederanno, voi mi sentirete in colpa. E l'unica pace che troverete è in me, non in voi. Perché io vi dico queste cose prima. E quando succederanno, io non vi punterò il dito e vi dirò:
te l'avevo detto.
No, io vi ho detto queste cose affinché siate tranquilli. Io so già quello che sta per succedere e non vi amo perché siete con me, io vi amo.
Amen.
Ha finito qua?
No,
continua, dice: e nel mondo avrete tribolazione, come per dire, e lo meritate tutto. Nel mondo avrete problemi, uno, mille problemi per tutto quello che mi state facendo. No, Gesù dice: nel mondo avrete problemi, ma fatevi animo, ragazzi, coraggio, io ho vinto il mondo e ho vinto per voi.
Alleluia.
Ho vinto al posto vostro, affinché la vostra vittoria sia in me e la vostra pace sia in me, la vostra sicurezza sia in me e non più in voi stessi. E quando noi ci sentiamo in colpa per non amare Dio abbastanza, Dio non è che dice: sai, un po' come quando vai al mercato e scegli la frutta e prendi, poi torni a casa e ne vedi un paio che sono marce. E se lo sapevo, lo
tu devo tornare là, ci faccio mangiare tutte le mani. Che noi siamo così. Mi date cose marce a me, no? Che è la meraviglia che ci comprano le cose a me. E noi pensiamo che Dio sia così con noi. Tutti si è comportato così con me. Dopo che io ti ho salvato, dopo che ti ho guarito, dopo che ti ho parlato, dopo che ti ho unto, dopo che ti ho chiamato al ministero, ti sei permesso di fare questa cosa a me? No, lui sapeva ogni cosa prima che tu nascessi. Quando lui ti ha scelto, lui sapeva esattamente quello attraverso il quale saresti passato. Ed ecco perché quando noi abbiamo il coraggio, finalmente, come fece Pietro, che non ebbe quel momento di grande orgoglio, no, io vado a morire, io vado di qua, io vado di là, davanti agli occhi di Gesù disse: Signore, tu mi conosci, tu sai che io non sono a quel livello, lo sai, io sono a questo livello. E Gesù non gli ha detto: facciamo una cosa, ti prendo una settimana di ferie, ti fai fra dopo una settimana fatti un ritiro spirituale, fatti un po' di scuola biblica, sottometti a qualcuno, ti dico io, magari ti do l'indirizzo di una buona comunità, non ti preoccupare, però facciamo una cosa, ci rivediamo fra un anno. Ha detto così Gesù? No. Perché? Perché per lui non è cambiato assolutamente niente dal momento in cui ti ha salvato. Quando lui ti ha fatto quella promessa, lui sapeva esattamente com'eri. E lui non ti ama per quello che diventerai. Lui ti ama, punto. Lui ti ama prima che tu fossi.
Amen.
E non dispiacerti se vedi il Signore scendere al tuo livello, perché non lo sta facendo per umiliarti, lo sta facendo per incoraggiarti, lo sta facendo per rialzarti, non ti sentire inferiore a nessuno. Io credo che Pietro molte volte si sia sentito inferiore all'apostolo Paolo, molte volte, perché vedeva quest'uomo progredire in maniera veloce e dinamica. Ma io non sono mai stato incoraggiato dalla vita di Paolo, se non dai suoi scritti. Ma niente potrà sostituire l'incoraggiamento che nazioni e generazioni intere hanno ricevuto dagli errori e dagli sbagli di Pietro.
Amen.
E per noi, lui è il mio eroe. Sarà la prima persona che mi abbraccerò quando morirò. La prima. Gli dirò: sei il mio eroe. Alleluia. Non so perché siamo andati in questa direzione, ma credo che fondamentalmente sia questo. Abbiamo trattato degli argomenti veramente di un certo livello e continueremo a trattare, e a volte certi argomenti invece di incoraggiarci ci scoraggiano, perché sono come dei pesi che ci vengono messi addosso e che alla fine sappiamo che non riusciremo magari in alcuni momenti a portare, perché sappiamo quello che ci aspetta a casa quando rientriamo. E quindi molti di noi si scoraggiano perché sanno che magari prendono degli impegni qui in un momento di euforia, ma poi quando arriveranno a casa sanno che non potranno mantenere determinate cose. Ma la cosa fondamentale che noi dobbiamo comprendere è che quando Dio ti rivela le cose del regno non è per schiacciarti, ma perché Lui ti darà sempre la via d'uscita per ogni situazione.
Amen.
Sempre la via di uscita, però in ogni prova, in ogni tentazione, in ogni situazione lui fa una via dove una via non c'è. Ringraziamoci più, alleluia. Grazie Spirito Santo, grazie Spirito Santo. Noi ti ringraziamo, Signore, con tutto il cuore per la tua grazia. Alziamo le nostre mani, dai. Stiamo un attimo così con il Signore. Vediamo quello che Lui vuole dirci, quello che Lui vuole fare. Spendiamo semplicemente qualche minuto nella sua presenza, così.
abbandonati a Lui, abbandonati a Lui. Se ti va di ringraziarlo, fallo, di lodarli, sii te stesso, sii te stessa.
Alleluia.
Lasciate ancora la massa.
Ora lasciate ancora la massa. Zere che non ci sciolta. Lasciate ancora la massa. La tua grazia mi basta, il tuo amore trabocca dal mio cuore, Signore. La tua unzione mi avvolge, è per me così dolce, voglio stare con te. Gioia in abbondanza, c'è nella tua presenza, pace a sazietà. La tua gloria risplende, mi trasforma e mi cambia, voglio stare con te. Non potrò mai mi cambiare quando tu hai fatto tu per me. Posso soltanto adorarti e dare la vita mia per te. Il desiderio la tua grazia mi basta.
io dipendo da te. Fai la tua dichiarazione di dipendenza totale da lui. Il primo Adamo ha dichiarato la sua indipendenza. Il secondo Adamo ha detto: io e il Padre siamo uno. Noi non siamo più in Adamo, noi siamo in Cristo, totalmente dipendenti da lui. Io dipendo da te. Io dipendo da te. Io dipendo da te. Io dipendo da te. Oh, oh, oh. Io dipendo da te. Forte questa parola stamattina, come se Dio dicesse a qualcuno, il Padre dicesse a qualcuno: non sentirti mai più inferiore a nessuno, non sentirti mai più inferiore o meno amato di qualcuno, mai più. La mia parola arriva nel tuo cuore, demolisce questa fortezza. Il Signore ti dice: non ricostruirla mai più, mai più. Sono io che scendo al tuo livello per portarti poi al mio. Mai più sentirsi inferiore ad altri, mai più sentirsi meno amati o meno importanti di altri, mai più, mai più. Mai più, mai più sentirsi meno benedetti di altri, mai più. Dio demolisce questo una volta per sempre, non ricostruirlo mai più, mai più.
Da te, da te,
Grazie Spirito Santo. Grazie per quello che ci hai dato. Chiediamo che tutto quello che è stato depositato dentro di noi, come un seme, cresca e porti molto frutto, Padre. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Thank you.
grazie. Gloria a Dio.